Radio Attiva, la mattina, Studio Nord.
Ed eccoci qua di nuovo insieme nella seconda ora di Radioattiva. Seconda ora di Radioattiva eccezionalmente di mercoledì si apre con il dottor Pierluigi Guida. Eccolo qui, buongiorno dottore.
Tac. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Non dirci che sei ancora in ferie.
Sono ancora in ferie, però guarda, torno sabato sarò
su terra italica.
Allora, io voglio riprendere una cosa bella che mi hai detto fuori onda prima, no? Hai detto sto in ferie praticamente per stare con la mia famiglia, perché durante l'anno, quando non sono in ferie, me li godo poco. Beh, è una cosa bella da dire questa, la voglio rimarcare un attimo.
Sì, perché se tu pensi, no, tante volte io esco di... cioè io in pratica in famiglia più o meno il mio ruolo è fare da autista a Greta, perché la prendo a casa, la porto a scuola alle 8:15, poi arrivo in farmacia e niente, poi dopo può essere che sto tutti i giorni in farmacia, torno a casa 9:30, 10, lei dorme, la rivede il giorno dopo. Il piccoletto ha maggior ragione perché non c'ha neanche orari, e quindi insomma l'unico momento in cui posso godermi un po' tutti e quando sono via, insomma.
Bene, allora dottore, prima di entrare nell'argomento di oggi ti chiedo la cortesia di uscire e rientrare, perché abbiamo di nuovo, guarda, adesso gli amici diranno ma scusate, ma non aveva, fallo che tanto vi spiego, gli amici diranno ma non hanno provato prima. Certo, abbiamo provato 6 minuti fa ed era tutto a posto, ma evidentemente quando poi parte la diretta succedono cose, ma abbiamo visto l'altra volta che facendo uscire e rientrare il dottore poi il tutto si va a normalizzare. Io confido sempre sulla lestezza del dottore, che a livello tecnologico è sempre molto molto rapido. Eccolo qua Pier, il bello della diretta in questo caso, dai, andrà bene. Allora,
adesso
oggi
come va?
Perfetto, oggi parliamo di noce moscata, zucchero e sale, ma da Capoverde, diciamolo, perché uno dice vabbè, ma dov'è il dottore lì? Ah, magari è a Cesclans. No, sei a Capoverde. Ecco, al caffè cosa mi dicevi?
Caffè Creole si chiama, perché qui praticamente il creolo è una lingua, è come se fosse un dialetto, no? Però qui è vista come una lingua, perché la lingua ufficiale a Capoverde è il portoghese, però il creolo è praticamente un mix di lingue che si utilizza nei porti di mare, perché ci sono tante sfaccettature di tante lingue, quindi la base è il portoghese, ma sfaccettature grammaticali africane, perché comunque qui siamo in Africa. E quindi insomma una lingua che possono capire un po' tutti, no? Tipo lo Spanglish quando vai a Miami, no?
Infatti. Allora, prima di entrare, ti dà fastidio la mia maglietta che sembra della Puma ma c'è il gatto, ho scritto gatto ovviamente, ti dà fastidio questa cosa oppure no? Peccato per chi non ci guarda, vero? No, è un po' un peccato,
eh? Dio santo, non l'avevo visto.
Perché sembra Puma, no? Vedi qua c'è, e invece è un gatto, perché il profilo del gatto è molto simile a quello del Puma, cambia solo le dimensioni. Allora, noce moscata, zucchero e sale, dottore, a lei la parola.
Allora ti guarda, giusto un'altra parentesi prima di cominciare, perché la puntata che abbiamo fatto l'altra volta con qualche cenno storico, ti ricordi, con la vitamina C, lo scorbuto, no? Quella puntata un po' tagliata in quel modo lì, ha incuriosito un'altra persona che devo ringraziare, che sarebbe Paolo Meloni, il quale tramite MediaMark, no, loro distribuiscono un altro giornale che si chiama Made in Carnia, e quindi praticamente mi hanno chiesto di fare una rubrica anche sul loro giornale, quindi insomma le collaborazioni aumentano, quindi due ringraziamenti a te e a Radio Studio Nord, perché mi permettete di avere questo spazio con il quale mi conoscono sempre più persone. Senza questo incipit, vedi, non ci sarebbero state altre collaborazioni, e a loro insomma per aver creduto ancora una volta in me, e quindi 12.000 copie cartacee distribuite in tutta la Carnia, e la cosa mi fa piacerissimo.
Molto bene, e quindi si diffonde il verbo del dottor Guida anche su questa nuova, anche su questa piattaforma, diciamo così, ecco.
Esatto, proprio cartacea, stampata, bellissima, una cosa che mi piace molto. La rubrica, visto che il giornale si chiamava Made in Carnia, l'abbiamo chiamata Made in Berzegni. Chiuso il cerchio e via.
Senti, cioè, non, allora, aspetta, non girarti. però c'è un signore che sta facendo colazione adesso e ti guarda con sospetto.
Boh. Perché allora, dice, ma questo dice, che cosa sta facendo? Perché qui non è normale non fare una cosa del genere.
Nel caso dovesse avvicinarsi, ti avviso, ma non girarti perché sennò capisce che te l'ho detto di... Ecco, prego.
Okay,
nel caso hai una tira di una noce moscata, nel caso, che è dura, eh.
Ha voglia, ha voglia. Allora, perché noce moscata, zucchero e sale? Visto che l'altra volta avevamo dato questo taglio storico, no? A me mi è anche piaciuto molto, no? Per far sì e far capire come determinati tipi di alimenti e determinati tipi di spezie, in questo caso, hanno cambiato proprio il corso della storia e perché erano così importanti, no? Se tu ci pensi, nel 1500-1600 chi è che comandava i mari, no? Più o meno erano gli inglesi, gli olandesi. Quando tu pensi storicamente a un ammiraglio, quell'immagine che tu ti viene in mente col cappello, insomma, è il classico ammiraglio inglese, ok? E praticamente loro erano alla ricerca di queste spezie e partivano navi intere, si investivano tantissimi soldi per le spezie, nascevano città, si costruivano imperi, no? E tu a questo punto mi dovresti dire, ma che ce ne famo di queste spezie? Cioè, perché c'era tutta questa ricerca, no?
Perché
nel
queste
mondo
spezie?
Con tutte le difficoltà, no?
Come mai queste spezie?
Come mai queste spezie? Perché praticamente la noce moscata veniva utilizzata sia per la conservazione dei cibi, ma veniva intesa come una spezia curativa, soprattutto per determinate malattie e soprattutto per la peste. Quindi chi possedeva quel rimedio magico tecnicamente poteva salvarsi la vita, no? Quindi tu pensa quanto questa cosa qui poteva essere potente per far partire queste navi. Che succede? Che praticamente la noce moscata, una delle dei posti dove veniva prodotta quasi esclusivamente, conosciuti allora, tra l'altro, perché devi mettere, non avevano una conoscenza del globo come ce l'abbiamo oggi, erano praticamente le isole Banda. E tu adesso mi guarderai e mi dirai, e quindi le isole Banda sono delle piccole isole all'interno dell'arcipelago dell'Indonesia, ok? E che succedeva? Che praticamente tu pensa che inglesi e olandesi hanno combattuto guerre, affondato navi, ucciso migliaia di persone per il dominio di queste isole Banda. Dopodiché, che succede? Loro trovano una quadra, ok? C'è la pace di Breda, ma non mi ricordo bene come si chiama, vado a mente, 1660, insomma. E che cosa succede? Tu pensa. Allora, gli inglesi cedono agli olandesi le isole Banda per quanto riguarda il monopolio della noce moscata, e gli olandesi danno agli inglesi una piccola cosetta che era una loro colonia che si chiamava New Amsterdam, che oggi si chiama Manhattan.
Ah,
e
però.
Quindi pensa. Oh, vedi? Quindi pensa, praticamente gli olandesi hanno ceduto Manhattan agli inglesi per un pugno di noce moscata. Ok? Questo qui, per farti capire cosa, nella storicità delle cose, che oggi non avrebbe senso. Quanto vale Manhattan? Non si sa, con i grattacieli, con le cose, miliardi, 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 no? Invece pensa prima come i potenti del mondo facevano questi scambi territoriali per qualcosa che allora valeva più dell'oro o era intesa valere più di questo.
Okay? Perché le spezie, quindi, per spostarsi, no, ad esempio, da un continente all'altro, affrontavano dei viaggi spesso anche letali, no? Quindi il valore,
voglia,
chiaramente, è un po', beh, insomma, le cose meno ce n'è e più valgono, no? Di base, un po', pensa anche,
esattamente,
pensa anche all'oro. E quindi se devi far arrivare una spezia dall'Africa piuttosto che dall'America o dall'Asia, affronta un viaggio che ne va ad aumentare inevitabilmente il valore, no?
Certo, poi metti nelle condizioni dell'epoca.
Eh beh,
cioè, capito? Sì, quindi sì, quello lì è una cosa che ancora più. E tu pensa una cosa. Due anni fa, se non sbaglio, vabbè, ma insomma, quando sono andato l'ultima volta a casa in Sardegna, mi sono fermato a parlare con un signore, un negoziante lì di Golf Aranci, e lui praticamente mi ha spiegato che si parlava di case, appartamenti, adesso sono arrivati sti valori alle stelle, insomma, lì è un po' un mercato un po' gonfiato, ma dice, tu pensa che fino al 1930-1950, no, le ragazze che avevano come dote i terreni vicino alla spiaggia erano quelle più povere. perché praticamente sulla spiaggia non ci potevi coltivare e non potevi fare pastorizia. E quindi praticamente loro scambiavano questi terreni inutili di queste spiagge con quelli dell'entroterra. Quindi pensa chi facendo questo scambio invece poi si è trovato dei terreni sul mare in Costa Smeralda che poi sono esplosi a 10.000 euro a metro quadro. Vedi le cose come cambiano nella percezione del momento, capito?
Cambia il valore delle
cose che poi hanno fatto la storia.
Cambia proprio il valore delle cose, ecco.
Esatto, e di questo qui volevo parlarti anche dello zucchero e del sale, no? Allora, praticamente, perché tantissime guerre, nuovamente, ti ripeto, sono state fatte anche per questi alimenti? Allora, lo zucchero, praticamente, anche questo qui, era una cosa rara, ok? Era una cosa molto, molto rara, già nel Medioevo veniva messo a tavola come simbolo di ricchezza, venivano fatte delle, capito? Io c'ho lo zucchero, no? È una cosa rara, messa lì per far vedere l'importanza della famiglia e di tutto. Poi che cosa succede? Perché? Perché praticamente lo zucchero veniva prodotto quasi esclusivamente nelle isole caraibiche, okay? Quindi tieni sempre presente il mondo conosciuto all'epoca, 1200-1300, no? E quindi che succede? Che come al solito Francia, Spagna, Inghilterra, no? Si combattevano su queste isole per avere questa cosa rara che era più uno sfizio che altro, ma insomma si è fatto guerre anche per questo. Che cosa succede? Che poi un certo tizio che parte dal Portogallo, che voleva arrivare in India, invece sbatte nelle Americhe, no? Un certo Cristoforo Colombo, una volta che scopre praticamente il nuovo continente, che scopre l'America, si capisce poi dopo che praticamente la canna da zucchero cresce benissimo anche in Brasile. Ok, che come puoi immaginare le dimensioni del Brasile sono leggermente più importanti delle dimensioni delle isole caraibiche. Quindi che succede? Cominciano a importare schiavi dall'Africa, vedi la tratta dei negri, no? Cominciano a importare schiavi dall'Africa per far sì che il Brasile diventi una piantagione unica e immensa di canna da zucchero. E quindi che succede? Come dicevi tu prima, quando ce n'è di più il valore diminuisce dello zucchero, ok? Perché giustamente se ne produceva di più, ce n'era tanto. E che cosa succede? Comincia a diventare fruibile un po' per più persone, non solo per il re, ma anche per la media borghesia. E quindi che cosa succede? Che gli inglesi lo cominciano a mettere nel tè e poi cominciano a nascere i biscotti, le torte. Ok, dopo calcolo una cosa, pure una delle bevande più bevute al mondo, che è il rum viene fatto dalla melassa, che la melassa praticamente è uno scarto della fabbricazione dello zucchero. Ok, quindi che succede? Più ce n'è, più comincia a diventare praticamente trasversale in tutta la società, e in una o due generazioni ce l'abbiamo tutti sulla tavola, vedi? Se non fosse stata scoperta l'America per sbaglio, se non ci fosse stata tutta questa dinamica, noi oggi non pagheremmo un chilo di zucchero meno di un euro, ok? Da lì, vedi, è sempre il discorso della mela proibita, una cosa che uno non può avere, poi quando ce l'ha ne fa sempre un abuso, è quello che succede poi oggi nei supermercati, nell'industria alimentare, ed ecco perché prima era una cosa, diciamo, di nicchia, perché non ce n'era, dopodiché quando c'è l'abbondanza è buono, tutto questo è stato sfruttato per creare supermercati, merende, merendine, diciamo tutto l'abuso che noi oggi cerchiamo di stoppare, di palesare alle persone di tutti questi zuccheri processati, perché poi adesso non è che c'è lo zucchero fatto dalla canna da zucchero di ieri, che sono gli zuccheri e tanta roba, insomma è una cosa molto più
anche perché
industriale.
Poi è più semplice, no? Nel senso che quando in una cosa ci metti tanto zucchero diventa anche più buona, più golosa tante volte, no? Quindi è chiaro che vai a cercare quel tipo di sapore magari più intenso, no? Non è detto questo che faccia bene, ecco.
Sì, esatto, non è detto questo che faccia bene, anzi, come vediamo spesso, diciamo che gli zuccheri sono pro-infiammatori, anche noi nei nostri piani nutrizionali inizialmente cerchiamo di toglierli, ma poi insomma il discorso degli zuccheri è qualcosa di un pochetto più complesso, perché poi ci sono zuccheri diretti, indiretti, ma insomma questo qui per far capire ancora una volta, vedi, come una cosa da rarissima, quando diventa poi alla portata di tutti ce n'è un abuso, ok? Una cosa simile possiamo farla anche per il sale, no? Adesso, no? Domandona a Christian Comel, ma perché sulle dove veniva trovato il sale, e per il sale diciamo addirittura c'erano l'esercito che guardava le saline, perché era così importante, perché era così ricco il sale? Cioè tu pensa che il sale, il cristallo di sale, veniva praticamente scambiato con le stesse dimensioni di un cristallo d'oro ai tempi. Questo perché? Perché praticamente il sale veniva utilizzato per la conservazione. Anche noi, fino ai primi del Novecento, l'Ottocento, quando tu volevi conservare qualcosa, la conservavi sotto sale. Quindi che cosa succede? Se tu ci pensi, carne, pesce, salumi, per far sì che questi qui durassero l'inverno, dovevi conservarli sotto sale. Quindi se tu avevi il sale, avevi praticamente l'inverno e il cibo garantito. Chi era senza sale probabilmente l'inverno non lo superava perché non aveva il cibo. Cioè chi controllava il sale controllava praticamente la conservazione del cibo a livello mondiale, ok? Ecco perché era una cosa molto molto ricca, no? Ti aiutava proprio a superare l'inverno. E se tu ci pensi, tantissime strade, tantissime borghesie sono nate proprio con il controllo del sale. Cioè la via Salaria, no? È la via che dall'Adriatico serviva per portare il sale a Roma. Ok? Quindi questa qui devi capire l'importanza di questa, di questo materiale. Già il la parola salario, no? Che tuttora si usa, no? Il salario quando si vuole dire lo stipendio di una persona. Tu pensa che praticamente di sale ce n'era così poco ed era così razionato che il salario era praticamente lo stipendio che veniva dato ai militari romani. Una parte dello stipendio era dedicato all'acquisto del sale, capito? Che gli permetteva appunto alla loro famiglia, perché loro erano in giro a combattere, di poter prendere i cibi, conservarli e far sì che loro superino l'inverno. Ugualmente l'insalata, no? L'insalata che noi conosciamo oggi praticamente è una cultura romana dell'impero romano di utilizzare il sale sulle verdure, capito? Quindi ci sono Venezia perché è potentissima Venezia e ha fatto tutto quello che ha fatto? Perché Venezia controllava il traffico del sale all'interno di tutto il Mediterraneo. Cioè come se tu oggi avessi il controllo dei frigoriferi al mondo. Cioè tutti dipenderebbero da te, perché oggi la conservazione si fa in quel modo. Se ci fossero solo i frigoriferi Comelli deciderebbe chi deve vivere e chi deve morire in base a chi lui dà i frigoriferi o meno.
Non lo escludo questo non lo escludo che un domani, ecco. Però ricordiamo anche tutto il mondo di Marco Polo e le spezie, insomma questa è storia. Oggi ti sei trasformato in uno storico, un dottore storico, ma sei poliedrico veramente, riesci a entrare. Però ti sei informato bene, si sente, con grande entusiasmo.
Sì, perché poi comunque diciamo che è sempre una vena che ho, no? Tu sai che prima di farmacia io ho fatto scienze politiche, no? Quindi
sì, però anche la farmacia, immagino che anche tutto il mondo della farmacia si basa anche su queste nozioni, no? Al di là della parte storica, ma la parte, ad esempio, in questo caso delle spezie, anche quelle che fanno bene, quelle che non fanno bene. E tu spesse certo. Volte ci hai raccontato che magari determinati problemi, forse con quelli un po' più lievi, li si può risolvere anche con dei metodi che arrivano dalla natura, no? In questo caso anche con delle spezie,
certo.
No?
Certo, guarda, io ti faccio un altro esempio che mi era sfuggito, che è bellissimo se ci pensi, per quanto riguarda lo zucchero, no? Tu pensa che prima lo zucchero, quando era ancora rarissimo, un altro motivo per il quale aveva questo valore era il fatto che veniva utilizzato appunto per gusto, ma anche per la produzione dei farmaci dell'epoca. Qual è una composizione galenica che ha bisogno dello zucchero? Lo sciroppo, Cioè quando ti davano gli sciroppi, poi con qualsiasi cosa dentro per il medicamento, la base è 50 e 50, 50 di acqua e 50 di zucchero. Dopodiché all'interno metti i diversi principi attivi, però vedi, se non avessi avuto lo zucchero, il farmacista o lo speziale dell'epoca non poteva farti lo sciroppo per guarirti, diventava quasi alla stregua di non avere la medicina, perché non ti riuscivo a fare la preparazione giusta che serviva a te a quei tempi ovviamente, per vivere o morire.
Dottore, il signore alla tua destra ha finito la colazione, questo è un segnale, che vuol dire che abbiamo finito anche il nostro tempo a nostra disposizione. Quindi, ma che colazione c'è lì a Capoverde? Cosa hai mangiato tu?
Allora, io praticamente la mattina quando sono qui faccio sempre un americano e una bottiglietta d'acqua.
L'americano è il caffè, attenzione, il caffè americano.
Sì, quindi praticamente sarebbe
c'è anche l'americano, il drink, insomma, no.
Esatto. A prima mattina, no, bello.
Una volta quando mi hanno fatto l'anestesia mi hanno detto: adesso sarà come bere un americano stomaco vuoto. Ed effettivamente è stata così poi, la sensazione...
Quindi, complimenti all'anestesista per la sua cultura.
Sì. Poi ci siamo rivisti a delle feste, ma insomma queste sono altre storie che non racconto io, le storie le racconti tu, insomma oggi le abbiamo viste in particolare.
E poi ti dicevo, cosa si mangia qui la mattina? Si mangia la cacciupa, ti dicevo. Praticamente cacciupa. Sì, che la cacciupa praticamente sarebbe una specie di minestra, ok? Con dentro legumi, verdure e uova, solitamente un uovo sbattuto. È messo su che si fa la sera, che è un pochetto più tipo zuppa di fagioli, la mattina si rapprende e la mangiano anche mattina. Quindi se vedi, nella loro nutrizione, ecco perché questi qua fisicamente sono degli animali, hanno praticamente tutte proteine o carboidrati buoni, perché come cominciano la colazione la mattina, vedi, col pesce, con i legumi, con le uova, con le verdure, non mangiano zuccheri, non mangiano farinacei, non mangiano cornetti, ovviamente qui non ce ne sono tanti.
Scusa, mi ricordi come si chiama?
Cacciupa.
No, stavo cercando di fartene ordinare una a distanza, ma non sta guardando il cameriere dietro, pensavo che sentisse cacciupa e te ne portasse una al volo. Subito. Dottore, ancora buone ferie, ci rivediamo quando torni su, settimana prossima, operativi.
Va bene,
a presto, grazie.